Babilonia, una sigla meravigliosa per un programma tutto sommato modesto. E ho detto tutto. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. A te ti danno la medaglia d'oro e noi te ci mandiamo tutti in coro.
Ah, che bello lasciar fare ad Alberto Sordi.
Infatti c'è così. la rivolta sì. Della stessa, gli si ritorce contro, sì, perché è, sì, come al solito esonda, dovrebbe fare l'annunciatrice pura, cioè dire che ci siamo io e te e in Babilonia.
No, la qualunque poi ci denigra anche in qualche modo.
Invece,
ma noi
in realtà i nostri ascoltatori sanno che sta per iniziare un bellissimo viaggio pieno di musiche al plurale.
Certo, sempre succede. Rigorosamente. Buongiorno intanto Valerio, benvenute e benvenuti a Babilonia. Anche oggi non siamo soli ed è un grande piacere per noi, ma soprattutto per il nostro pubblico, sì. E noi introduciamo come sempre il nostro ospite, lo facciamo oggi così. Le Coco Rosie, me l'hai fatto conoscere tu, questo duo statunitense, anni fa, e io non le ho più mollate, come dire. Tant'è che si sono offerte di scrivere questo Raphael proprio per introdurre il nostro ospite di oggi.
Apposta per la trasmissione di oggi.
Certo, poi hanno saputo che le Vertina lavorano per noi, insomma, Babilonia sta smuovendo un po' in questo senso. Ed è con noi Raphael Gualazzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ben trovato.
Forse in origine Raffaele.
Assolutamente, giusto? Raffaele. Raffaele all'anagrafe.
Raffaele da Urbino.
Da Urbino.
Come
da
dicevano Urbino. Nel Rinascimento.
Ma poi diciamo che a New Orleans suona meglio Raphael, giusto? E quindi...
Ma sì, guarda, se devo essere completamente onesto, diciamo che questo Raphael è nato perché il primo disco che ho fatto nel 2005 con un'etichetta indipendente, insomma, aveva anche l'intento di lanciarmi per la prima volta. E quello che era in programma era appunto un omaggio a Tom Jobim ed era stata scritta una bellissima rapsodia che comprendeva tanti capolavori di Tom Jobim, e quindi si pensava che Raphael poteva essere interessante per il mercato latino, quindi sarebbe diventato Rafa in Brasile. E infatti l'ho sperimentato ultimamente quando sono andato a Buenos Aires, dove effettivamente mi chiamavano Rafa.
Funziona.
Diciamo subito che Raphael Gualazzi è molto noto anche a livello internazionale e anche per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, che noi eviteremo in modo scrupoloso, sì, perché sono molte le altre sue qualità.
Sì, io l'ho vista ad esempio l'ultima volta esibirsi in un festival jazz con tra l'altro tra gli accompagnatori un basso tuba, quello di Mauro Ottolini.
Meraviglioso
basso tuba.
O sousaphone forse,
era quello grosso. Comunque uno strumento che si fa una fatica boia a suonare, quello alla fine era stremato anche a trasportarlo, sì. Quindi... Perché in realtà, Raphael, hai comunque un retaggio, un amore, delle passioni che arrivano da quella matrice, no?
Assolutamente, diciamo che i miei primi amori a livello di ascolto sono stati sicuramente tutta la musica africana americana. La prima canzone che ho sentito da bambino, cioè da ragazzino, è stato Yesterday, interpretato da Ray Charles nella sua versione live, stupenda e memorabile. Ma da lì si è aperto un vaso di Pandora, come dire, abbastanza intrigante, quindi anche il modo di suonare il pianoforte di Errol Garner o la voce di Roosevelt Sykes. Insomma, tutta una serie di pianisti, anche stride piano, che mi hanno ispirato e che ho, diciamo, riportato un po' nelle mie composizioni, nelle mie prime composizioni soprattutto, non in maniera filologica, perché questo sarebbe tutto un altro discorso che vedo realizzare in maniera eccellente da colleghi e amici come il grande Luca Filastro, che è un mio amico calabrese, super bravo.
A fare esattamente quel repertorio,
anche, in anche tanto altro nel jazz, però diciamo che mi impressiona, diciamo, come suona lo stride piano, e insomma riporta proprio con grandissima dovizia di particolari proprio quelle che sono le forme. Per me lo stride piano è stata un'ispirazione, come la musica soul e un certo tipo di blues, che ha ispirato, diciamo, le mie canzoni. Io sostanzialmente faccio le canzoni, ho un retaggio classico perché ho fatto il conservatorio, ma tanto amore per la musica blues e in tutte le sue forme, e in generale proprio per la cultura afroamericana.
Cioè, hai fatto caso, Sergio, che sembra quasi che gli manchi la tastiera quando
sì,
parla,
è vero,
cioè,
è
adesso
vero.
Ci fai quasi il segno degli
gesticola in modo molto pianistico.
Se lo sapevamo gliela mettevamo, almeno si stava ancora più in relax, ma proveremo a rilassarti lo stesso, e credo che già dal primo ascolto o il prossimo entrerai nella bolla.
Dedicato a te, dedicato a te.
Questa sigla ce l'ha scritta Gigi Marzullo, lo
sì,
sai,
ma...
no? Perché si fa una domanda e si dà una risposta.
E volevo rassicurare Rafael, perché abbiamo delle sigle sciocchine, ma poi il contenuto è abbastanza serio, visto che andiamo dalle parti di Miles.
Il grande
in questo
Miles,
caso.
Sì.
Dedicato a te è in realtà una rubrica che va alla ricerca di pezzi che si intitolano con un riferimento preciso a un personaggio con nome e cognome. A te è capitato di fare dei pezzi che non si intitolano semplicemente Maria, ma proprio Maria Rossi o cose del genere?
Beh, ancora no, però effettivamente mi ci fai pensare.
Pensaci, vedi, perché vedi, ad esempio Miles ha intitolato un pezzo Billy Preston.
Oh, e chi era costui?
Era un grande organista, tastierista in genere, che veniva perfino considerato il... oserei dire il sesto Beatles, perché il quinto era George Martin, ma era soprattutto un compare di cordata di Ray Charles, che cioè era un grande musicista soul, che piaceva molto a Miles. A un certo punto Miles, come molti sanno, ha avuto una svolta quasi funk, e in quel caso, in un album intitolato Get It With It, ha inserito appunto una traccia che si intitolava semplicemente Billy Preston, ed era una sorta di omaggio a questo musicista molto versatile. Sentiamo come suonava. Thank you.
dura 38 minuti, credo, sì, questo
sì,
brano.
Ma quindi ci vuole, perché sì, devi girarci intorno.
Infatti io ci sarei stato dentro, purtroppo.
Tra l'altro c'era anche il wah-wah nella tromba elettrica di Miles, notato, quindi vabbè, poi ovviamente c'era un Fender Rhodes, visto che era un omaggio a un grande tastierista, e tra gli altri anche un sitar elettrico e le tabla, quindi era veramente un miscuglio di stili, di matrici. Vabbè, il grande Miles, pensa che siamo nel 72, non è che lui, l'altro giorno.
Lui è sempre stato avanti, secondo me ancora prima di nascere era già avanti.
Era già.
Così, senza anestesia.
Ti vedo impaurito, in realtà, però, no, no, tu Sergio, è lui, è lui, Raffaele, che si deve
suo,
preoccupare.
In effetti.
In questo caso ancora non abbiamo nemmeno introdotto un suo brano, niente, e ti facciamo subito un piccolo agguato, che in realtà noi lo intendiamo non come blindfold test,
assolutamente,
come il quizzettino, ma come un omaggio che ti regaliamo, però senza introdurre l'ascolto. E alla fine
oggi però vorrei fare un'eccezione.
Attenzione.
Nel senso, un'avvertenza, perché è nascosto in questo brano, sono nascosti così degli indizi melodici che portano verso un suo brano, da un suo disco.
Ok.
E questa è un po' la pista da seguire.
E questo è tutto quello che diremo, niente di più.
Niente di più. Usciamo, ma anzitutto Raffaele, ti è piaciuto?
Molto, solo che cercavo di ragionare su quello che mi avevi detto. Però non
dove
riesco.
Voglio andare a parare con questo brano? Beh, intanto ti svelo il titolo. Il titolo è Fellignano.
Ok.
Quindi i temi arrivano da lì, insomma, da Nino Rota, dalle musiche per Fellini. Qui due virtuosi splendidi.
Il
no?
problema è che il trattamento era piuttosto, diciamo, eversivo e avanguardistico.
Molto, come piace a noi
temi.
qui a Babilonia. Sì. Quindi Simone Zanchini, fisarmonica, Gabriele Mirabassi, clarinetto, insieme sembrano un'orchestra.
Simone Zanchini, tra l'altro, è delle tue parti, perché lui è nato a Nova Feltria, e che in linea d'aria è Emilia Romagna, ma in linea d'aria è molto vicino ad Urbino.
Sì, poi l'ho sentito nominare e parlare molto bene anche da uno studio dove ho registrato di recente, insomma, dove probabilmente si è servito anche.
Sì.
Allora, io volevo andare a parare su una tua improvvisazione su temi di Amarcord. che ormai risale a una decina d'anni fa, insomma, da Happy Mistake, un titolo che tra l'altro mi piace molto, ci piace molto,
sì.
Ci evoca Thelonious Monk, no? Gli errori giusti di Thelonious Monk.
Inizialmente diciamo che quel titolo era nato dall'espressione happy accident, no? Che significa praticamente quando nasce qualcosa di creativamente interessante, originale, da un errore, no? Quindi questo era un pochino quello che ho provato quando stavamo registrando un brano del disco che si chiamava Senza Ritegno. A un certo punto ci siamo resi conto che un microfono che aveva registrato la tromba stava suonando durante l'assolo della tromba, quindi c'era insomma una traccia ghost che stava suonando che non doveva suonare,
sì.
E creava un contrappunto veramente interessante con l'assolo di Fabrizio, perché ovviamente, ecco, Fabrizio che suona su se stesso può essere solo fantastico perché ovviamente è un genio, però e quindi da questa cosa qua ho detto no, teniamola quella ghost lì perché è bellissima, insomma,
questa è la serendipity, no?
La serendipity e anche la libertà di appunto non lasciarsi programmare tutto, ma lasciarsi la possibilità appunto di farsi sorprendere da questo tipo di accidenti creativi. Invece
lui sarà anche sorpreso perché è appena uscito un suo nuovo disco e noi partiamo con un disco del 2014,
stato avvisato che sì.
Ci piace fare.
Beh,
così.
Hai trovato poi quei primi tentativi quando a 6 anni l'avevi trovata la registrazione? No?
L'ho cercata. L'hai cercata ancora? Sì, no, magari in una nuova puntata. No, no. Oggi ci limitiamo a questo che è stato pubblicato appunto su Happy Mistake. Ci piaceva anche proporre al nostro pubblico Raffaele Gualazzi in solo piano. Quindi.
E che suona rota.
E che suona rota, come no?
Thank you.
Rafael Gualazzi, improvvisazione su temi di Amarcord, molto bello, devo dire, salta fuori molto anche di quello cui accennavamo prima, no? La sua formazione classica, il suo amore anche per lo straipiano che sì. veniva fuori. Come mai la scelta proprio di questo, cioè un amore particolare per i film o per la musica di Nino Rota?
Ma diciamo che questo film in particolare rappresenta tantissimo la mia cultura, perché comunque il Montefeltro, che è il territorio diciamo a nord delle Marche, storicamente è legato proprio anche alla territorialità linguistica e culturale romagnola, tant'è vero che cioè, il Ducato del Montefeltro si espandeva da Rimini, dei Malatesta, fino a Gubbio, quindi prendeva tutto un fazzoletto di terra che ci accomuna molto insomma alla cultura romagnola, quindi Fellini e quindi c'è tutto quello che è legato come immaginario al film, ma sicuramente anche la grandezza e l'autenticità di Nino Rota, che veramente ha questo fervore proprio nei suoi temi, cioè è una cosa irrinunciabile proprio.
Beh, Valerio sta gongolando, lui è un romagnolo.
Beh, io sono di Bagno di Romagna, quindi siamo tutti in linea d'aria, anche con Zanchini siamo molto vicini. Beh, ora diciamo stiamo percorrendo l'Appennino per quanto ti riguarda e ci fermiamo di nuovo da quelle parti, no?
Perché sì, in qualche modo sì. Beh, intanto invitiamo il nostro pubblico a scoprire per intero la discografia di Rafael Gualazzi, quindi anche i suoi brani. Dico questo perché stiamo per ascoltare un altro brano che non è suo in realtà, anche se viene da un disco che io ho molto apprezzato, Bar del Sole, che è fatto proprio di riletture. A noi non piace tanto il termine cover, non
no,
ci piace.
No, tra l'altro no. Questa è una rilettura sentimentale, perché il padre di Rafael suonava con l'autore di questa composizione, che peraltro era nato da quelle parti, insomma, quindi stiamo parlando di Ivan Graziani. Veglio Gualazzi aveva formato il gruppo insieme a lui, Anonima Sound. Tu hai fatto tempo a suonare con loro, a suonicchiare o li seguivi?
No, diciamo che io sono il figlio più piccolo, anche se non si direbbe.
Era un'altra era proprio.
No, papà diciamo, ha smesso di suonare, credo, più o meno gli anni in cui è nata la mia sorella più grande, che ha 10 anni più di me.
Ok. Però Ivan Graziani è rimasto un riferimento anche per queste questioni, e lui comunque è stato un grande rocker, no? Anche tutto sommato non celebrato meno del dovuto.
Secondo me proprio è un esempio di, cioè almeno per me è stato un esempio di originalità da seguire, di unicità, no? Alla fine è importante proprio essere se stessi, cercare sempre l'autenticità, proprio a prescindere poi da quello che può essere il seguito o meno, insomma, cioè nel lungo termine poi dopo questo tipo di approccio in qualche maniera ti rende quello che tu hai dato, insomma, a livello di artistico. Quindi da quel punto di vista lui secondo me ha il pregio di essere stato un cantautore originalissimo.
Sì, riusciva tra l'altro a essere sia molto dolce, Agnese Dolce Agnese, Firenze eccetera, sia veramente rock e aggressivo. Poi era un chitarrista veramente
qui viene fuori l'energia, sì, anche perché ha arricchito questo brano dai Funk Off, formazione toscana credo, di grande impatto sonoro, che non hai scelto a caso immagino.
Sì, mi hanno invitato poi di recente al loro paese, Vicchio.
Sì.
E abbiamo suonato insieme, insomma, insieme come con loro come guest, e abbiamo fatto anche appunto questo brano che stiamo per ascoltare, e devo dire che hanno una grande potenza, insomma, ed è veramente bello.
Sono anche una marching band, cosa che tu non puoi fare evidentemente col pianoforte, però sono molto forti. Da Bar del Sole, beh, tra l'altro Ivan Graziani molti lo definirebbero incantabile. Non è facile approcciarlo proprio così per il registro che era solito frequentare, no? Il registro vocale, intendo, certo, naturalmente. Certo. Per te invece è andata via liscia.
Ma diciamo che ho portato il brano proprio da un'altra parte, cioè essendo proprio innamorato dell'originale, cioè quindi della versione originale del 78 se non sbaglio, ho deciso di portarlo un pochino più sulle corde di quelle che sono le mie influenze.
Il pezzo è uno dei suoi più belli, di Ivan Graziani, ovvero Pigro.
cantare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia. Ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come Baba di Lumaca stanno a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo d'educazione, col tuo schifo d'educazione. La donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro.
Che tiro, questo
sì,
pigro.
Notevole, notevole.
Versione Raffaele Gualazzi, molto bello.
Ci tengo ad aggiungere che c'è anche come featuring in questo brano, ovviamente c'è la presenza di Filippo Graziani alla chitarra.
Come no, il figlio.
E alla voce, sì, che insomma è altrettanto talentuoso e quindi sono stato molto felice di ospitarlo. Insomma.
Di inglobarlo. A proposito di collaborazioni, pensa, mi ha colpito il fatto che nella voce Wikipedia di Raffaele Gualazzi viene citato ben due volte San Ra.
Vedi.
Perché ci sono due collaboratori della San Ra Orchestra, Michael Ray e Steve Ferraris, che hanno collaborato con te. In che modo?
Praticamente il primo progetto che feci nel 2006, che era appunto Love Outside the Window, mi fece conoscere Steve Ferraris. Mi sentì a suonare al pianoforte, cioè in un locale. Sostanzialmente mi disse: ti piacerebbe portare il tuo progetto, insomma, in Vermont, New Hampshire, per un giro con alcuni musicisti veramente bravi, insomma, insegnanti di università musicale. Insomma, c'era Michael Ray, appunto, che sarebbe venuto dal New Jersey apposta per fare questo giro, e il progetto si sarebbe chiamato The History and Mystery of Jazz. Sostanzialmente era un progetto molto interessante, perché attraverso ovviamente la saggezza musicale di questo trombettista africano-americano che aveva suonato con Sun Ra e aveva avuto la sua band per diversi anni, Michael Ray and the Cosmic Crew, riattraversavamo dal Congo Square attraverso lo stride piano, il ragtime, suonavamo alcuni miei brani, ma facevamo anche dei brani swing, dei brani di jazz, di hard bop, fino ad arrivare al free jazz proprio.
Quindi una specie di storia del jazz,
sì,
nomade.
Esatto, era una sorta di racconto del jazz, senza alcuna ovviamente pretesa o comprensiva, ma divertente, che arrivava a un pubblico, diciamo, più o meno edotto, anche se devo dire che insomma fa parte della tradizione americana, sicuramente quella jazzistica, e quindi era molto più conosciuto, insomma. Quindi passavamo da atenei universitari fino a teatri comunali, fino a locali anche molto più semplici, così, dove le persone si portavano il classico drink, perché si porta, se non hanno la licenza per gli alcolici, quindi si portavano i drink da fuori e venivano insomma a mangiare lì, e poi dopo ascoltavano il concerto. Era stata un'esperienza bellissima on the road,
immagino, molto formativa.
Sì, soprattutto per quanto riguarda l'emotività che c'è nel jazz, perché Michael Ray raccontava che Sun Ra aveva questa grande ensemble e loro erano capaci di fare anche 20 ore di prove al giorno con i fiati che si davano il cambio, perché stavano lì in una comune con tutte le famiglie, i bambini, e quindi ogni tanto i fiati andavano a dormire e altri fiati, insomma, della...
bisognerebbe raccontare queste cose agli orchestrali,
certo.
Non quelli di Raul Casadei, quelli di qualche ente molto movimento sindacalizzato.
Io sto pensando che in un futuro molto lontano Raffaele Gualazzi entrerà a far parte della big band cosmica di San Ra,
infatti, da qualche parte
nella galassia,
esatto, per una specie di la legge dei sei gradi. In questo caso è molto più limitrofo il contatto, quindi certo.
Esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão. A leve esperança, aérea esperança, aérea, pois não. Peso mais pesado não existe não, livrai-me dele, senhor capitão.
Il Brasile bucolico di Secos e Molhados, un'innovativa band brasiliana, pensa, qui eravamo nel 1973, non sembrerebbe in realtà.
No, bellissimo.
E ha esordito con questo gruppo il cantante Ney Mato Grosso, che sarebbe
diventato un capofila.
Diventato famoso anche come solista.
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
Certo, da piangere, anche da ridere, insomma.
Beh, però l'immaginario del blues, diciamo così, non è che sprizzi.
È un po' quello, il nostro sì. Babylonic Blues. Tra l'altro questo era Carosone, credo, che fischiettava così, introducendoci a un tema che non poteva mancare in un percorso che vede protagonista insieme a noi Raffaele Gualazzi. Il blues ha evidentemente un ruolo anche nella tua poetica.
Sì, diciamo che è stato, come sappiamo, insomma, non si parla più di genere musicale, si parla di questione culturale e andrebbero espresse, insomma, tante considerazioni al riguardo. Sicuramente irresistibile è stato il contatto con questa cultura, con tutto quello che rappresenta e il grande insegnamento che ci dà, insomma. Io l'unico contatto vero con un blues, che potrei dire essere il blues italiano, è stato praticamente quello con la musica salentina, Grico Salentina, che effettivamente quando ti trovi di fronte a delle melodie che anche Ellen Lomax registrò, insomma,
cercare, sì.
Dove vedi delle tabacchine, insomma, degli anni 50, era il termine per chiamare queste coglitrici di tabacco che lavoravano in queste,
ecco.
E poi, insomma, coglievano appunto il tabacco a temperature che possiamo solo immaginarci. Adesso poi in Salento, insomma, negli anni 50, dove c'era un grande sfruttamento del lavoro, dove c'era ovviamente tutti gli abusi possibili e immaginabili che possono essere connessi a quel tipo di situazione latifondista, sostanzialmente. Venivano cantate queste canzoni che facevano parte poi della tradizione, in alcuni casi erano delle ninna nanne per addormentare proprio i bambini, perché non si potevano tenere i bambini, insomma, svegli durante.
E in altri casi canti di lavoro, proprio
canti, songs,
canti di lavoro. E questi praticamente sono in greco, che è un vecchio insomma, dialetto
di
greco,
origine albanese,
che
greca,
sta scomparendo, sì, purtroppo, ma insomma c'è ancora.
È un dialetto salentino, ma la cosa più interessante è che questo repertorio di oltre un centinaio di brani che sapevano a memoria e tramandavano a memoria queste salentine, queste tabacchine, avevano l'alterazione del secondo e del quarto grado della scala. Quindi, come proprio succede nel blues, dove c'è quella nota blues che è alterata, cioè loro cantavano con un'inflessione vocale, essendo completamente analfabete e analfabete musicalmente. E hanno tramandato questa tradizione bizantina, perché sostanzialmente deriva dall'antichità, dalla cultura bizantina, e raccontando proprio tutta quella sofferenza, proprio anche non solo domestica, ma legata proprio allo sforzo lavorativo, insomma, al disagio, all'abuso. E quindi questo è veramente interessante. Non che si voglia creare, diciamo, un parallelismo troppo forte con quello che è una storia di deportazione centenaria, e quindi però ci sono delle analogie che avvicinano un pochino quel tipo di sensazione a livello di racconto.
In effetti è proprio questo
che cerchiamo in questa rubrica, sì. Cioè questo Babylonic Blues in realtà è cercare di andare, siamo andati spesso tra l'altro anche in Italia, perché in Italia, oltre all'esempio che hai fatto mirabilmente, ce ne sono anche molti altri, ma in giro per il mondo,
certo,
di diciamo situazioni simili che dal punto di vista magari esattamente strutturale, dal punto di vista musicale, non possono essere chiamati blues.
No, è il caso di oggi, anche se il titolo è Gokong Blues, la voce è quella di Huong Thanh, cantante vietnamita, non so nemmeno se la pronuncio bene, ma insomma mi scuserà, che ha incontrato nel 1995 l'altro vietnamita, ma attivo ormai da tanti anni a Parigi, quindi chitarrista attivo anche in ambiti di musica improvvisata, jazz, più o meno fusion, diciamo così, ma soprattutto autore di dischi che esaltano le sue radici vietnamite, quindi la cultura del suo paese d'origine. Fragile Beauty è uno di questi, un album del 2008. La sua intelligenza è testimoniata dal fatto che il brano che stiamo per ascoltare è un duo, in realtà, in cui lui non compare, quindi c'è il contrabbasso fantasmagorico, devo dire, di Renaud Garcia Fons, che tu ben conosci, grande, e la voce di Huong Thanh.
Chờ anh mỏi mòn năm tháng trôi dần.
Beh, vedi Rafael che hai fatto bene a citare i canti salentini delle tabacchine, perché in effetti anche qui siamo ben distanti dal blues, diciamo, canonico.
Peraltro le risaie ci sono anche in Vietnam.
E come se ci
sono? Ancora una volta, poi certo, anche dal punto di vista proprio antropologico succedono cose analoghe.
Non sappiamo cosa dicesse il testo, in questo caso, di Kokong Blues.
Ma tu che sei esperto di lingua Khmer, perché non
l'accento
ti è sfuggito?
Qui
perché è del nord.
Esatto. Io non capisco bene in quel senso, mi confonde. Comunque, Wong Tang, la voce, con lei al contrabbasso Renaud Garcia Fons.
Siamo giunti in fondo alla fine della nostra puntata piena di ascolti, eccetera, e però ci manca ancora un ascolto di Rafael Gualazzi.
Qualcuno un brano di Rafael Gualazzi. Noi torniamo ad invitare il nostro pubblico a scoprire la sua discografia. Naturalmente ci è piaciuto anche mettere in evidenza aspetti della sua poetica, della sua arte, che magari in altre interviste, in altri contesti non riescono ad uscire, escono cose più mainstream, diciamo.
Infatti,
così
noi la telefonata tipica con chi deve venire ospite è quella di, ecco, porta i brani che di solito le altre radio non trasmettono. E infatti vedi, è più o meno andata
più
così,
più o meno è andata così.
Grazie mille, è stato veramente un piacere.
Beh, anche per noi.
Parlaci di questo, che è un estratto dal tuo disco recente.
Il brano che ascolterete è un brano che è nato nel tentativo di raccontare, insomma, delle emozioni che sono praticamente travolte da un'atmosfera onirica molto forte, che fonde sapori vivaldiani per quanto riguarda l'arrangiamento degli archi, sia per il suo contrappunto che per la sua ritmica, che si ispira un pochino ai tempi medi di Vivaldi. Però sono presenti anche delle atmosfere molto cubane, come nello special troviamo la danson tipica cubana. E ci sono anche delle atmosfere soul che vanno a abbracciare tutto questo dal punto di vista musicale. Dal punto di vista testuale ho scritto questo sogno che va a abbracciare tutti quelli che sono gli altri sogni.
È molto poetico, no? Si capisce già dal titolo, Vivido il tramonto, è molto poetica la cosa.
Assolutamente, e quello che può sembrare la fine di qualcosa è sempre l'inizio, è sempre pieno di vita, un inizio pieno di vita di un nuovo sogno.
È quello che succede anche a noi, cioè una specie di, diciamo, legame sentimentale dal punto di vista radiofonico,
infatti, tranquillizzami più che altro.
Infatti ci ritroveremo tra una settimana sempre qua, nuovi ascolti, nuove promiscuità.
Noi auguriamo il meglio a Rafael Gualazzi per la sua vita e la sua arte, e grazie di nuovo.
Grazie
e
di a cuore
presto.
A voi.
E voi non scordate mai di essere
babilonici.
Che mi porta ad andar via, scevra di ogni volta si contorce una sibilla augurandomi follia, ma mentre piango i ricordi nel buio arde una pioggia di sul mare, livido il tramonto, e quei ricordi non posso abbandonare, livido il tramonto, e scendi di due passi nell'istinto sconosciuto di un'ignobile agonia. Guardami negli occhi e prova a dire in un sol fiato, non sei più la vita mia.